Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate. Buon ascolto.
Questa puntata di Nina è dedicata al romanzo storico di Felicitas Hoppe, ma anche al mestiere della traduttrice. Nina rivolgerà infatti due domande a Anna Maria Curci, traduttrice dal tedesco di Hoppe, per frugare un po' dentro la sua cassetta degli attrezzi. Felicitas Hoppe, classe 1960, è una romanziera tedesca contemporanea che si occupa anche di letteratura per ragazzi, collabora con diversi artisti figurativi e produce contributi letterari per testi di matematica per le scuole. Ha ricevuto ormai la maggior parte dei riconoscimenti letterari più importanti del suo paese e le sono state assegnate cattedre di poetica in Germania e negli Stati Uniti. In Italia sono stati pubblicati due suoi romanzi, Johanna e Pigafetta, entrambi tradotti da Anna Maria Curci e pubblicati da Del Vecchio Editore. Anna Maria Curci, Felicitas Hoppe è arrivata in Italia con due libri, Johanna e Pigafetta, entrambi pubblicati da Del Vecchio, di cui hai firmato la traduzione. È arrivata in Italia grazie a te, che hai voluto ardentemente mettere in moto ogni energia per poterla far conoscere anche alle lettrici e ai lettori del nostro paese. Come e quando hai conosciuto la scrittura di Hoppe e perché ti è parsa così importante da tradurre?
Prima ancora di incontrarla, ho conosciuto Felicitas Hoppe attraverso la sua scrittura. Siamo nei primi anni del nuovo secolo. Un'amica, Raffaella Cammarano, insegnante anche lei come me, mi fa il nome di una scrittrice conosciuta a Roma quando ella era Sprachassistentin, lettrice di lingua tedesca in un liceo romano. Da quell'epoca, mi raccontava l'amica, era rimasta un'amicizia solida e duratura, accompagnata dalla contentezza di veder letteralmente fiorire nell'originale in tedesco e in alcune traduzioni, in lingue diverse dall'italiano, di un vero e proprio itinerario letterario. Alla contentezza da parte della mia amica si univa all'epoca il rammarico di non poter leggere le opere di questa scrittrice in traduzione italiana. Chiedo il nome di questa scrittrice che la mia amica aveva conosciuto tempo prima, quando giovane lettrice di tedesco aveva trascorso un anno a Roma, e apprendo che si tratta di Felicitas Hoppe. Comincio molto incuriosita a cercare tracce dei suoi scritti nella rete, all'epoca molto più parca di tesori rispetto ad oggi. Ciò che leggo aumenta la mia curiosità. Il titolo del libro di racconti che l'ha fatta conoscere al pubblico tedesco è già un invito all'avventura del leggere, Picnic des Friseurs, Picnic dei parrucchieri. Qualche anno dopo, la mia amica, durante una riunione del gruppo Land di Roma, mi annuncia che Felicitas Hoppe sta per arrivare in Italia e che avrebbe piacere di incontrare studentesse e studenti che imparano il tedesco in una scuola statale a Roma. L'occasione è per me davvero preziosa. A quell'epoca, parlo dell'inizio del 2008, non è certo usuale conoscere scrittori attraverso incontri online. E comunque l'incontro diretto, in presenza, si direbbe oggi, ha una forza di impatto insostituibile, come dimostrano gli incontri con autori e attori che a quell'epoca avvenivano regolarmente nell'istituto nel quale insegnavo e insegno ancora oggi. A quell'epoca, inoltre, era ancora aperta e attiva la meta di devoti pellegrinaggi di noi studiosi e appassionati di lingua e letteratura tedesca a Roma, la libreria Herder a Piazza Montecitorio. È lì che mi reco per acquistare un libro, uno in particolare, di Felicitas Hoppe. Si tratta di Johanna, uscito in Germania nel 2006. È proprio sulla mia copia di Johanna che Felicitas Hoppe ha scritto il 20 marzo 2008, al termine di un incontro di due ore con le studentesse e gli studenti delle mie classi che le avevano rivolto domande sulla sua scrittura e che avevano ascoltato le sue letture da Picnic de Friseurs, cioè Picnic dei parrucchieri, questa frase in italiano: grazie per l'incontro bellissimo. E l'incontro è proseguito proprio con le mie domande rivolte ai suoi testi e le risposte che i testi di Felicitas Hoppe mi hanno indicato, tra sentieri, enigmi, radure, penombre e illuminazioni. In breve, l'incontro è proseguito con la mia attività di traduzione di opere di Felicitas Hoppe. Che cosa mi ha colpito di questa scrittura fin dalle mie prime letture, fin dai miei primi ascolti? Sicuramente alcune caratteristiche che la rendono allo stesso tempo unica e tuttavia significativa di un percorso che ha piena contezza e arguta consapevolezza di alcuni universali nella letteratura. In primo piano, come testimoniano sia le sue Augsburger Vorlesungen, le lezioni di Augusta, contenute nel volume del 2008, Sieben Schätze, Sette Tesori, e il lungometraggio intervista del 2016, Felicitas Hoppe sagt, Felicitas Hoppe dice, la questione relativa alla verità nella letteratura. Ecco, questa questione. Per Hoppe, il concetto di verità è spesso frainteso o interpretato in maniera tanto ottusamente coercitiva da diventare spaventoso, senza senso. La verità esiste, sì, ma noi umani non siamo in grado di conoscerla, è troppo grande per noi. Ha senso invece per Felicitas Hoppe, che scrive, e per ogni scrittura, il concetto di veridicità. Hoppe afferma di sé, scrivendo so se sono veritiera o no. C'è dunque da un lato uno slancio o un anelito, un desiderio, una ricerca che accomuna Felicitas Hoppe, scrittrice contemporanea, allo scrittore più significativo dell'illuminismo tedesco, Lessing, che nel brano Una controreplica rivendicava agli umani non già la verità perfetta, agli umani inconoscibile, bensì la perenne ricerca della verità. Dall'altro troviamo una concezione della realtà molto più ampia, nella quale viene superata la gabbia della resa narrativa che, con foga classificatoria, potremmo chiamare realistica. Inoltre lo slancio, la ricerca, rende la scrittura di Felicitas Hoppe non certo postmoderna, sempre continuando a voler applicare etichette del tutto inadeguate a contenere mondi narrativi complessi, bensì, secondo l'affermazione della stessa autrice, non romantica, ma medievale. Io non faccio opera di decostruzione, afferma Hoppe, bensì costruisco un mondo. E questo non è postmoderno, non è romantico, questo è medievale. Infine trovo che Felicitas Hoppe abbia dimostrato e dimostri con la sua scrittura quello che lo scrittore Jean Paul, conosciuto e apprezzato da Pirandello, illuminò all'inizio dell'Ottocento con i suoi testi. Non meno veritiero dell'impulso al tragico, e purtroppo ancor più disprezzato, è lo slancio al comico. Sovversione e svelamento, questi due movimenti associati e pur diversamente combinati, si oppongono alla prosa dei cancellieri dei processi inscenati da chi attenua, appiattisce per addomesticare. Ecco, lingua, complessità, narrativa e impulso al comico rendono la scrittura di Felicitas Hoppe felicemente veritiera, mai innocua, non addomesticabile.
Stai ascoltando Nina, il podcast della SIL.
Anna Maria, la tua traduzione di Johanna e Pigafetta risente in modo evidente della pluralità dei tuoi approcci alla scrittura. Oltre che traduttrice, sei poeta e critica letteraria. Per Perciò il testo che possiamo leggere in italiano gode dell'estrema cura che viene da questo insieme di esperienze. Come hai lavorato alla traduzione di una scrittura comunque densa e complessa come quella dei romanzi di questa grande scrittrice tedesca?
Tempo fa ho fatto ricorso a due metafore, gruppi e grappoli di immagini per riferirmi al lavoro di traduzione di Johanna e di Pigafetta. L'immersione, il viaggio, in particolare il viaggio per mare e, nel caso di Pigafetta, la circumnavigazione del globo. Entrambe recano con sé l'elemento dell'acqua, pullulare e combinarsi di morte e vita, dissoluzione e rinascita, fluire e inondare, travolgere e trasportare. Entrambe narrano da un lato di avventure nel senso medievale, nel significato che Felicitas Hoppe ha messo al centro di molte sue considerazioni, vale a dire accogliere ciò che ci viene incontro. Dall'altro di discesa nel profondo, di esplorazione, progettata, preparata, predisposta con l'allestimento di strumenti, accompagnata dalla consultazione di mappe e carte, dalle manovre di immersione, partenza e riemersione a prodo, così come dai movimenti ponderati durante il tragitto, dalla sapienza nel distribuire respiro e moto degli arti, ovvero nel tenere ben saldo il controllo del timone. Mi addentro brevemente in ciascuna delle due metafore per fornire alcuni esempi del mio procedere nella traduzione. Se il verbo tauchen, immergersi in italiano, è un verbo che rende con efficacia l'attività di chi legge, esso diventa centrale per indicare l'avventura della traduzione di un testo. Immergersi comporta la disponibilità a seguire, così come l'azzardo di affiancare la mobilità e la profondità della scrittura, in questo caso della scrittura di Felicitas Hoppe, le sue impronte lievi e incisive allo stesso tempo, i suoi salti nel ragionamento, che in Johanna sono resi addirittura funzionali all'architettura narrativa, e comunque sono sempre presenti in ogni testo di Hoppe. Seguire e affiancare significa affrontare i repentini cambi di tempo verbale, ripercorrere l'accurata documentazione storica, dalle cronache della guerra dei cent'anni e della vita di Giovanna d'Arco ai verbali dei suoi interrogatori, dalla lettura dei quali Felicitas Hoppe ha fatto emergere la voce di Giovanna. Significa passare per la ricostruzione vivace di Jules Michelet. Seguire e affiancare significa esplorare dottrina e teologia. Significa ancora provare a salire fino alle vette liriche del Cantico dei Cantici. E allora non sorprende l'incontro puntuale e ricorrente con l'aggettivo diletto, con il quale l'io narrante femminile in Johanna si rivolge a Paice, il personaggio il cui soprannome, che significa frusta in tedesco, è insieme pungolo, interlocutore permanente e alter ego maschile. Seguire e affiancare significa infine registrare, percepire nel dettaglio della lettera e nel passaggio tra gli ambiti più disparati, citazioni letterarie, credenze popolari, tradizioni culturali e modi di dire quotidiani, l'ironia e l'invenzione, il gioco serissimo delle parole e dei concetti, tra divertenti bisticci, felici fraintendimenti e creazioni dal vivido slancio immaginativo. Tradurre è anche inerpicarsi per i caratteri cubitali espliciti, allusivi e a più chiavi, su copricapo di carta. È un passaggio ineludibile questo, che scaturisce dall'enigma su che cosa era scritto sul copricapo imposto a Giovanna mentre andava a rogo. Così il mistero lasciato aperto dalla storia si fa anche enigma. Enigma sempre presente e mai completamente risolvibile di ciò che riesce da un lato a diventare, da dato reale, documento storico, un'opera letteraria, e dall'altro a essere trasportato nella traduzione. E ciò che invece resta indietro, un residuo irriducibile. E a questo proposito torno a chiamare come testimone Felicitas Hoppe. Ecco le sue parole da Sette Tesori, Lezioni di Augusta, nel paragrafo dedicato proprio a Johanna. A ogni autore, sempre che intenda pervenire non a un testo basato su documenti, ma un'opera efficace dal punto di vista letterario, non resta altro che scegliere tra riduzione ed espansione, tra parodia e inno, tra geografia di dubbio gusto e rilettura in chiave moderna che corre il rischio di essere di altrettanto dubbio gusto. È d'altronde un problema che investe in larga misura l'arte moderna ogni volta che essa affronta soggetti religiosi. È ovvio che alla fine è sempre l'autore a perdere. Resta indietro la vera Giovanna, le cui deposizioni su di sé nei verbali dei procedimenti dell'Inquisizione intentati contro di lei, per quanto affidabili si possano ancora oggi considerare, hanno comunque resistito indenni nel frattempo, nella loro incisività ed efficacia, a 600 anni di ricezione letteraria. Allo stesso modo ha resistito il copricapo infamante che ella indossava recandosi al patibolo, e sul quale sono scritte le parole imparentate a quelle che il grande Bertolt Brecht scrisse sull'album al povero Dublin: eretica, rinnegata, idolatra, in altre parole impenitente, non contrita, senza rimorso. Giovanna resta una delle figure più sconcertanti e contraddittorie non solo del Medioevo, una che si sottrae a tutti i tentativi di sottomissione a una forma letteraria in misura di gran lunga maggiore rispetto a ogni altro personaggio storico. Ed ora andiamo al viaggio e a Pigafetta. Pigafetta è il primo libro di Hoppe in ordine cronologico, l'edizione tedesca del 1999, che rechi sulla copertina dell'originale l'indicazione romanzo, e che ho tradotto anni dopo rispetto a Johanna. Le edizioni italiane, sempre per la casa editrice Del Vecchio, sono rispettivamente del 2014 e del 2021. Pigafetta è un libro che narra di più viaggi, innanzitutto le due circumnavigazioni del globo terrestre, una dell'autrice nel 1997, l'altra, quella storicamente attestata, della spedizione di Magellano dal 1519 al 1522. E poi della relazione di Antonio Pigafetta, uno dei pochi sopravvissuti al drammatico viaggio intorno al mondo di Magellano. E insieme a Pigafetta, cronista vicentino, c'è un viaggio che nasce dalla mescolanza tra sogno e timore del viaggio, tra verità e invenzione, in ogni scrittrice, in ogni scrittore. Leggere e tradurre Pigafetta è stato per me un invito a ulteriori viaggi di un tipo particolare, come suggerisce Hoppe nel terzo paragrafo della terza delle Lezioni di Augusto. Questa terza Lezioni di Augusta e questo terzo paragrafo reca il titolo Nani con le orecchie grandi, esseri di cui narra Pigafetta nella sua relazione e che ritornano nel romanzo di Hoppe. Sentiamo Hoppe. Allora i veri inventori delle storie incredibili da marinai stanno seduti al caldo e all'asciutto? Il sospetto nasce e si rafforza rapidamente non appena smettiamo di viaggiare. Ricominciamo a leggere e ascoltiamo attentamente il repertorio, in fin dei conti sorprendentemente limitato, delle storie da spacconi di coloro che dopo anni apparentemente fantastici per mare alla fine hanno piantato le tende a casa. Le connessioni tra viaggi reali, sogno e timore del viaggio coinvolgono chi legge e chi traduce. Ha una sua dose di responsabilità. Chi legge e soprattutto chi traduce ha una dose di responsabilità che non può essere presa alla leggera. Seguire e affiancare i viaggi percorsi dalla parola e dalla costellazione di parole di chi narra mentre si traduce ha comportato anche per Pigafetta la lettura di molti testi che entrano con varie voci in diversi punti della narrazione. Oltre alla relazione di Antonio Pigafetta sul viaggio intorno al mondo, C'è l'Antico Testamento con l'Arca di Noè da un lato e Giona dall'altro, Pinocchio di Collodi, uno dei libri fondamentali per Hoppe, Moby Dick di Melville, Fame di Knut Hamsun. Allo stesso tempo, traducendo, io stessa non ho serrato, ma ho dischiuso anche la mia finestra sul mondo, punto di partenza di tanti viaggi. Pigafetta infatti tratta di tante finestre che si aprono, sia sul viaggiare in senso ampio, sia su singoli viaggi, reali, immaginari, letterari, e dalle rotte incrociate tra alcuni di questi. Il gioco serissimo con topoi e cliché della letteratura d'avventura chiama a gran voce altre letture. Per me, oltre a quelle suggerite dai richiami letterari già menzionati, è stata un'occasione per tornare anche alla lettura, la famosa finestra da cui guardavamo il mondo da bambini e che Felicitas Hoppe non esita a riportare alla nostra coscienza, della narrativa di Emilio Salgari, ivi comprese le sue storie di Mastro Catrame. E come ho scritto nella sezione dedicata alla mia avventura nella traduzione che porta il titolo La scatola nera del traduttore, per rendere in un viaggio favoloso e rischioso tra le vertigini di una salita sull'albero maestro della nave, l'equilibrio precario sul ponte dell'imbarcazione nel mare in tempesta e il richiamo dei flutti, incanto e incubo per chi non sa nuotare, ho portato con me il bagaglio suggerito fin dalla prima pagina, insieme a carte oceaniche raccolte negli anni, senza dimenticare, anche nel tradurre, quella finestra dalla quale da bambina guardavo il mondo, quella finestra che, anche grazie ai romanzi di Emilio Salgari, mi mostrava nelle notti stellate le costellazioni visibili solo con l'occhio della mente e del desiderio.
Hai ascoltato Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate.